Tu hai mai subito fenomeni di islamofobia e se sì, quali?
In realtà sì, li ho raccontati in tutti i miei libri, anche quelli che non c'entrano niente con l'Italia e l'Occidente. Ma si vive quotidianamente a partire dalla discriminazione e il razzismo a livello proprio sistemico, di leggi, eccetera, eccetera, a quello un po' più pratico, un po' più quotidiano che si vive ogni giorno, soprattutto nei post-attentati, dopo gli attentati dell'11 settembre del 2001, a quelli che sono stati rivendicati dall'ISIS. Poi, subito dopo l'attentato, portare il velo è diventato, e uscire di casa con il velo è diventato veramente un atto di coraggio per non subire perché si crea comunque una certa pressione sociale, hai tutti gli sguardi addosso, gli sguardi accusatori tra l'altro, e diventa veramente pesante. Poi a scuola con gli insegnanti ho avuto problemi con i miei compagni di scuola, quelli che non erano miei amici, ecco, tra battibecchi con i professori che non riuscivano proprio ad andare oltre al velo e mi giudicavano. Non conoscevano la vera Tecla, quindi parlavano come se fossi sempre l'altro, quello che viene da lontano solo perché porto un velo in testa, ecco, c'è un nome straniero, episodi di bullismo dentro la scuola e poi anche fuori scuola in ambito del lavoro. Molto spesso sono stata rifiutata per delle posizioni in cui mi sono candidata perché porto il velo, però non te lo dicono direttamente, guarda, non ti vogliamo perché porti il velo. È qui che rientra anche un po' quella parte che non ti permette di tutelarti, no, a livello di legge. Possono dirti tranquillamente, cioè mi dicevano tranquillamente, guarda, abbiamo trovato qualcun altro, oppure non hai le competenze che cerchiamo. Parte tutto dall'informazione, purtroppo, dall'informazione che viene data, dal linguaggio. Dal linguaggio a livello visivo, quindi di reportage televisivi, e non c'è neanche una rappresentazione giusta, non solo nel mondo del giornalismo mainstream, ma anche a livello di cinema, cioè viene sempre rappresentata la donna debole, sottomessa, picchiata, ignorante, la donna musulmana, ovviamente, eccetera, eccetera. Un'immagine che a me non mi ha mai rappresentato, anche perché sono stata cresciuta completamente da un'altra tipologia di donne, donne forti, donne indipendenti, donne che attivi che hanno lottato contro le dittature, quando la dittatura di Ben Ali, quando vivevamo ancora in Tunisia, tra mia mamma, e tutte queste sono donne molto colte, molto colte, molto istruite, molto indipendenti, lavoratrici, e attiviste, ecco.
Appunto, il ruolo della donna nell'Islam è uno degli elementi di maggiore controversia e su cui più spesso si generano le incomprensioni tra la cultura occidentale, per così dire, e la cultura islamica. Qual è il reale ruolo della donna nell'Islam?
C'è stata una grande presenza e fondamentale presenza delle donne a livello proprio in prima linea, sia in ambito comunque di ruoli politici che di ruoli in ambito scientifico, di scoperte scientifiche, scienziate donne, la prima fondatrice, la prima università al mondo è stata fondata da una donna musulmana. Lei è praticamente di origine del Qayrawan, che in Tunisia la prima università è stata l'ha fondata in Marocco quando si è trasferito a Marocco con la famiglia. È un ruolo fondamentale ed importante, però con l'unica differenza che è un ruolo comunque almeno a mio avviso, negli ultimi secoli con il colonialismo, eccetera, le guerre, eccetera, hanno reso comunque la popolazione molto più ignorante, si può dire, che magari quando ci sono guerre, eccetera, si smette di andare a scuola, si smette, quindi si è creata anche una società abbastanza patriarcale da omettere il ruolo della donna nella storia dell'Islam.
Tu appartieni alle cosiddette seconde generazioni. Qual è il vostro ruolo all'interno della società italiana, nel tuo caso occidentale in generale, per cercare di superare le diffidenze reciproche tra l'Islam e le comunità autoctone?
È un ruolo fondamentale perché negli anni 90 più che altro, e si parlava comunque inizio anni 2000, si parlava di un'Italia multiculturale e ancora oggi siamo ancora ostinati a parlare di un'Italia multiculturale quando non è così. L'Italia è interculturale, interculturale grazie a queste seconde e terze generazioni che sono né, non sono né figli di una parte né dell'altra, ma sono figli di entrambi, che portano, sono il centro, sono tutti e due, sono il ponte tra l'Italia e il mondo esterno. E il mondo esterno, perché siamo così, le seconde generazioni sono così tanto meticce, non solo a livello di cittadinanza, ma anche a livello di identità. Tra l'altro non parlo neanche delle seconde generazioni interculturali, ma anche gli italiani autoctoni da generazione stanno diventando interculturali grazie ai loro coetanei, che per loro vedere un compagno di banco che ha genitori che vengono dal Senegal, piuttosto dalla Cina, piuttosto dalla Tunisia, ecco, per loro è italiano, per loro è italiano e solamente con sembianze esteriori diverse, semplicemente questo. Ma noi grandi siamo ostinati anche in questo caso a non vedere, cioè a rifiutare questa normalità. Il fatto che no, non vedremo mai, cioè non vediamo la diversità come normalità proprio perché non c'è rappresentanza, non c'è rappresentanza nel giornalismo, non c'è una reale rappresentanza, una giusta rappresentanza nel giornalismo, nella televisione, nel cinema, nella letteratura, in politica, in delle posizioni comunque anche aziendali o in banca. Non trovi la ragazza col velo che lavora in banca, proprio perché manca la rappresentanza.